al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, ben ritrovati. Iniziamo a parlare di alcol e di un triste primato. Perché? Perché c'è stata una relazione al Parlamento sugli interventi realizzati dal Ministero della Salute e Regioni in materia di alcol e problemi alcol correlati anni 2007 e 2008. Il risultato, anche se il Ministero sottolinea che in questi ultimissimi anni c'è stato qualche segnale di miglioramento, dicevo, il risultato è abbastanza allarmante, soprattutto nel nostro paese, perché un connazionale su 10 fa un uso smodato e quotidiano di alcol, e ancora peggio il consumo è preoccupante tra i giovanissimi, che a 11-12 anni circa hanno già il bicchiere in mano con il triste primato di essere bevitori, e i più giovani tra i paesi europei. Poi si è inserito anche un comportamento mutuato dai paesi del nord, il binge drinking, praticamente lo vedremo poi nel corso della trasmissione, ma è comunque una mescolanza di sostanze alcoliche. E noi abbiamo due ospiti per aprire la puntata di oggi: Maria Rita Munizzi, presidente nazionale del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, ricordo che è un'organizzazione di promozione sociale onlus riconosciuta dal governo italiano ed è presente in 35 province con oltre 30.000 genitori, e poi il dottor Ugo Ceron, psicologo presso la comunità Giovanni XXIII, settore tossicodipendenze. Buongiorno, benvenuti a tutti e due.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, Presidente, ovviamente il MOIGE è sempre molto attento e in questo caso insieme al Ministero della Salute e le regioni in materia di alcol e problemi correlati ha fatto sentire la propria voce. I risultati allora che sono emersi, come li leggete e che cosa pensate sia necessario fare?
Allora, certamente un primo punto nell'ottica della prevenzione è che vengano riconosciute delle risorse finanziarie per sviluppare dei programmi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole rivolte ai giovanissimi. Quindi sicuramente questo è un primo punto importante, perché non esiste prevenzione laddove non esiste un investimento che aiuti i ragazzi a comprendere quelli che sono gli atteggiamenti sani di vita, quindi gli stili di vita corretti anche in ottica di consumo alcolico. Noi d'altra parte chiediamo già da tempo l'innalzamento del divieto di vendita degli alcolici dai 16 anni, qual è l'attuale normativa italiana, ai 18 anni. Questo consentirebbe anche di poter chiedere la carta d'identità ed essere certi di vendere gli alcolici ai maggiori, ai maggiorenni. E d'altra parte, in attesa che avvenga questo a livello legislativo, che venga rispettato il divieto di vendita degli alcolici ai minori di 16 anni. Purtroppo quello che accade, ed è esperienza piuttosto comune, è che nei luoghi di intrattenimento dei nostri figli, penso ad esempio alle baby discoteche che fanno tanto discutere per tanti elementi, diciamo, certo, vengono venduti alcolici, quindi i ragazzi vanno a 12-13 anni il pomeriggio a ballare in discoteca e senza nessun problema accedono agli alcolici. Questo è un secondo punto fondamentale, perché noi vogliamo che i nostri ragazzi siano tutelati dal punto di vista dei luoghi di intrattenimento, e quindi possano andarci tranquillamente senza però che venga loro offerto alcol o altro.
Senta, Presidente, è un diritto vostro fare questo tipo di richiesta? Glielo chiedo perché sotto il titolo del vostro sito, appunto genitori.it, si legge: il sito del MOIGE dedicato ai genitori impegnati nella tutela e crescita dei loro frutti più preziosi, i figli. Il MOIGE agisce per la tutela dei diritti dei genitori e dei minori nella vita sociale.
Esatto. È un nostro diritto e le dirò che noi siamo al tavolo della consulta antidroga del Ministero del Welfare proprio anche per portare avanti quelle che sono le istanze dei genitori che poi concretamente vivono problemi reali nella vita familiare, nella gestione delle relazioni con i figli. Quindi è un lavoro questo che noi facciamo a livello istituzionale portando avanti quello che è un diritto per noi non solo dei genitori ma soprattutto anche dei minori di avere una società rispettosa. E da questo punto di vista il terzo punto che le volevo citare e che non è secondario, è importante a nostro avviso che nelle fasce protette, soprattutto a livello televisivo, non vengano, non trovino spazio pubblicità di alcolici, perché alle volte accade addirittura che tra i cartoni animati dei bambini nel pomeriggio esca fuori la pubblicità degli alcolici. Sono tutti cattivi maestri ovviamente, quindi è importante che il messaggio arrivi ai giovani in modo chiaro, anche sotto l'aspetto televisivo.
Andiamo un po' oltre, voi parlate di diritti ma anche di doveri. Tant'è che in una delle piccole finestre di riferimento si legge appunto diritti e doveri.
Sì, infatti il dovere dei genitori anche qui è di mantenere fermo il punto, nel senso che è chiaro che alcuni modelli si apprendono in famiglia. Quindi ad esempio è importante che i genitori sappiano che fino ai 16 anni il fegato dei nostri figli non ha gli enzimi per detossificare l'alcol, quindi non cadiamo nel tranello di dire va bene un goccino di vino a tavolo con i genitori, perché ci sono alcune regole imposte dalla natura alle quali non si sfugge. Quindi è importante dare il buon esempio in famiglia, essere chiari nei divieti, soprattutto quelli che concernono gli alcolici, non parliamo poi delle droghe indubbiamente eccetera, però magari l'alcol nel nostro paese viene un po' forse sottovalutato, c'è un po' questa cultura dell'iniziazione del bambino a bere il
goccetto
di vino rosso, sì, il goccetto eccetera. Allora bisogna essere fermi da questo punto di vista e far loro comprendere che è legato proprio a una maturazione dell'organismo, per cui consideriamo che quello che beve un minore, un ragazzino di 12 anni è 10 volte più pericoloso che se lo bevesse quando ha appunto il sistema, certo, completamente maturo e in grado di detossificare l'alcol. Quindi è importante che chiaramente anche il genitore faccia la sua parte.
E allora per saperne di più www.genitori.it, il sito del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori, dedicato, ripeto, ai genitori che sono impegnati nella tutela e nella crescita dei loro frutti più preziosi, i figli. Sì. Grazie allora alla Presidente Maria Rita Munizzi, grazie per essere stata con noi, sappiamo che ha tantissimi impegni e dunque la lasciamo libera, prego.
La ringrazio, arrivederci.
E proseguiamo a parlare sempre del tema dell'abuso di alcol, soprattutto tra i giovanissimi, con il dottor Ugo Ceron, l'ho appena presentato, psicologo presso la comunità Giovanni XXIII, settore tossicodipendenze. Ancora buongiorno, ancora benvenuto. Le chiedo se le motivazioni sono sempre le stesse, cioè quelle che spingono un ragazzo a fare un uso eccessivo di una sostanza, di uno stupefacente o dell'alcol, o ci sono anche dei rapporti stretti con l'uso, il costume, diciamo così?
Ma vede, io terrei presente soprattutto questo dato che emerge anche dal rapporto, che ci differenzia rispetto agli altri paesi europei, perché in Italia l'età di prima assunzione è piuttosto precoce, attorno ai 12 anni, diversa rispetto alla media europea che è di 14 anni. Allora, io credo che dobbiamo considerare dove vivono questi ragazzi attorno ai 12 anni. E prettamente vivono all'interno gran parte del loro tempo delle loro famiglie e in alcuni ambienti di svago con i propri compagni. Allora, credo che questo ci pone all'attenzione due aspetti. Il primo è il ruolo delle famiglie, come veniva definito anche adesso. Le famiglie hanno un ruolo importante nel cercare di trasmettere un'educazione, un atteggiamento nei confronti delle bevande alcoliche consapevole e importante, anche perché dallo stesso rapporto tende a emergere che comunque il consumo di alcolici all'interno della popolazione adulta rimane un comportamento importante e spesso dentro un parametro di bevitori a rischio, quindi è ovvio che ragazzi che crescono in ambienti con adulti in questo tipo di comportamenti possano assumere questo tipo di comportamento. Dall'altra parte, a 12 anni è facile che questo tipo di atteggiamento sia molto più legato all'esigenza di creare una coesione sociale, un sentirsi parte di un gruppo attraverso una sostanza che è la sostanza di ingresso un po' al mondo dello sballo, dell'alterazione, proprio perché gode di questa maggior tolleranza e maggior come accettazione a livello sociale.
Quindi diciamo che c'è una commistione, anche forse si sovrappongono questi due aspetti.
Sì. Se lei vede, ormai anche la diffusione dei comportamenti mutuati dai paesi del nord tende proprio a dire questo. Il fenomeno del binge eating, cioè l'assunzione di 5-6 unità alcoliche nell'arco di 2-3 ore, avviene generalmente fuori pasto nei momenti in cui questi ragazzi si trovano tra di loro e condividono alcune giornate, dei momenti di svago assieme, dove appunto l'elemento è proprio il fatto dell'aderire al sistema di gruppo, ai valori, ai comportamenti che in quel momento vengono un po' professati da tutti. E con questa idea anche di poter raggiungere stati di alterazione come l'ubriachezza che non vengono visti come particolarmente problematici o che possono produrre comportamenti rischiosi.
Dottor Ceron, lei inconsapevolmente ha citato un tema che vogliamo anche affrontare con Don Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport. Don Lusek, benvenuto, grazie per la sua disponibilità. Allora, lo svago, il tempo libero, la capacità di impiegarlo bene, quanto è importante, e qui ancora di nuovo l'importanza della famiglia.
Sì, qui ci viene in aiuto anche Papa Benedetto, che in una celebre omelia a Vienna disse che il tempo libero non è tempo vuoto, prima di tutto, quindi privo di prospettive. Credo che sia giunto il tempo proprio di recuperare sia questo tempo che gli spazi ad esso connesso, perché sicuramente uno dei compiti del tempo libero è quello di aiutare i ragazzi ad evitare quelli che gli eccessi, creando delle oasi del gioco, delle oasi in cui potersi ristorare alla fonte vera dell'educazione, dell'educare. Educare d'altronde significa trarre fuori da quelle situazioni faticose, difficili, che è proprio questa dinamica di crescita. Certo che la famiglia è importante, ma non meno importanti sono anche altre figure educative o diseducative che possono diventare, che sono pronto per chi fa sport è l'allenatore, per chi frequenta anche i bar sono i gestori degli stessi bar, per chi frequenta i centri di aggregazione o gli oratori, gli spazi sono appunto gli animatori di questi luoghi, che hanno compiti qualche volta ancora più importanti della famiglia, per un motivo molto semplice, che purtroppo la famiglia è l'ultima a conoscere tutto quello che è fatica di crescere da parte dei ragazzi, ma non per cattiva volontà a volte, ma proprio perché gli sfugge oppure è assente completamente da quei luoghi che poi costruiscono la persona. Io penso per esempio che uno degli spazi educativi che possa essere utile anche nella prevenzione del disagio giovanile, quindi anche dall'alcol, sia proprio lo sport, perché attraverso lo sport uno è capace di educare ed evitare tutti gli eccessi. Attraverso che cosa? Attraverso la scoperta dei propri limiti e anche delle proprie capacità, e quindi di non fuggire alla ricerca di sostanze per realizzarsi compiutamente, per realizzarsi e per ritrovare la propria felicità. E questo è faticosissimo per un ragazzo d'oggi, perché in fondo sono ubriacati da una cultura dominante, non solo dalla sostanza sono ubriacati da una cultura, da un sistema mediatico che li spinge proprio all'ossessione di cercare cose inutili, e qualche volta trovano la felicità in sostanze in bevande i luoghi che poi la felicità invece gliela distruggono.
Dottor Ceron, quanto è difficile iniziare un cammino che indirizzi dunque questi ragazzi anche all'assaporare il tempo di svago come qualcosa di costruttivo? Quali sono quindi le difficoltà maggiori?
Credo che la difficoltà che fanno i giovani è quello di riuscire a leggere i dati di questo tipo di comportamenti in maniera corretta. E anche se noi guardiamo questi dati di questo periodo, spesso quando noi poniamo che il 22% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni è dedito a questo comportamento del binge drinking, ci dà subito l'impressione di un comportamento fortemente diffuso e secondo un po' l'idea, ma tanto lo fanno tutti. In realtà forse spesso un lavoro che noi facciamo con i giovani è quello di aiutare a leggere questo dato, nel senso che se anche il 25% ne fa uso, vuol dire che 25 ragazzi su 100 ne fa uso, ma forse ce ne sono altrettanti 75 che scelgono altre vie. Allora credo vadano aiutati questi ragazzi a capire da che parte loro vogliono porsi e come poter scegliere e trovare strade alternative a questo tipo di realtà. Spesso può sembrare banale questo dato, non vuole essere un modo per rovesciare dei dati o non dar loro importanza, ma nel lavoro con i giovani diventa utile aiutarli a riattribuire in maniera corretta la diffusione dei comportamenti e soprattutto aiutarli a capire loro che strada preferiscono scegliere.
Don Lusek, sì. La Conferenza Episcopale Italiana dunque è sempre molto attenta ovviamente alla formazione dei giovani. C'è qualche iniziativa sulla quale voi state lavorando proprio per aiutare i ragazzi a imparare, a gustare la bellezza del tempo libero, dello sport, di fare anche turismo?
Sì, sicuramente sì. Il rapporto proposto alla sfida educativa che è uscito recentemente da parte del Comitato per il Progetto Culturale individua 15 temi chiave su cui siamo chiamati a lavorare. Uno è proprio lo sport ed è stata una riscoperta interessantissima questa di dire come lo sport possa essere uno strumento da utilizzare proprio in questa che chiamiamo da ormai da tempo l'emergenza educativa. Perché? Perché attraverso lo sport stiamo avviando una specie di educativa territoriale, vorremmo realizzare localmente nei territori delle nostre diocesi degli spazi di incontro tra soggetti diversi che però hanno a cuore appunto la vita del ragazzo e soprattutto la sua formazione e la sua crescita, quindi con compiti diversi, con funzioni istituzionali diverse, il mondo dello sport, il mondo della chiesa, il mondo degli oratori, degli spazi e dei luoghi educativi di pertinenza ecclesiale, quello di lavorare insieme perché si guardi veramente dentro al cuore del ragazzo, perché il cuore di un ragazzo lo troviamo a volte arido, incolto, bisogna dissodarlo attraverso proprio preparandolo alle sfide più impegnative, alle partite più difficili, la partita del crescere, del maturare, del diventare adulto, del diventare persona, di evitare appunto tutto quello che mi fa fuggire da me stesso e mi annebbia la vista, la coscienza, l'identità, l'idealità, è un compito nostro, su questo stiamo lavorando.
Io ringrazio Don Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana. Ringrazio anche il dottor Ugo Ceron, psicologo presso la comunità Giovanni XXIII del settore tossicodipendenze. E ritorniamo a parlare allora di giovanissimi, di dipendenze. Lo facciamo con padre Stefano Aragno, responsabile della comunità Cenacolo, questa comunità fondata da una suora, da una consacrata, suor Elvira Petrozzi. E padre Stefano, che saluto, buongiorno, benvenuto, ci racconta allora come è nata questa comunità e poi scopriremo anche delle vere e proprie storie di vita, ma vita nuova. Allora padre Stefano, benvenuto.
Grazie.
Quando nasce la comunità Cenacolo e su cosa poggia?
La comunità Cenacolo concretamente è nata il 16 luglio 1983, Per noi è la data storica in cui Madre Elvira ha ricevuto le chiavi della prima casa qui sulla collina di Saluzzo, una casa diroccata, abbandonata, un po' come la vita dei giovani che poi sono arrivati a bussare a questa casa chiedendo aiuto. In realtà è nata nel cuore, nel grembo, nelle viscere di Madre Elvira tanti anni prima, gli anni in cui ha sentito accendere dentro di lei un fuoco, gli anni in cui vedeva i giovani e vedeva il dolore che cominciava ad essere vivo e presente nel volto e nel cuore dei giovani. Lei, quando ci racconta cosa sentiva, ci dice che li vedeva senza pastore, senza punti di riferimento, allo sbaraglio, con tante cose, i soldi, la macchina, la cultura, con tutto quello che in fondo i giovani oggi hanno di materiale, eppure tanto soli e tristi dentro, persi in una vita tanto vuota. Che cosa ci ha proposto Madre Elvira? Che cosa ha proposto a questi giovani? Ha proposto quello che sempre lei ci dice, ha sperimentato lei nella sua vita come la salvezza, la guarigione, la forza che l'ha rialzata tante volte. Ricordo che soprattutto agli inizi ci raccontava come per l'onestà, per l'amore pulito, vero, che sente verso noi giovani, desiderava darci la cosa più vera, più bella, più importante, quello che in fondo lei era convinta che il nostro cuore cercava, e ci ha donato quello che lei ha sposato, l'amore di Dio, incarnato in una vita semplice, vera, fatta di preghiera, di lavoro, di disciplina, di sincerità, di amore, una vita nella quale i giovani che vengono possono riscattare il loro passato di morte.
La comunità Cenacolo è una comunità di testimonianza. Sono numerosi i ragazzi e le ragazze che da 25 anni a questa parte, quindi mi riferisco a un vero e proprio mondo di giovani che sono passati nella vostra comunità, non si sono mai stancati di raccontare e testimoniare appunto questo passaggio dalla morte alla vita. Oggi abbiamo parlato del problema della alcol. Mi piacerebbe ci potesse raccontare, se non una storia, almeno qualche aneddoto appunto esempi che testimoniano appunto quanto lei ha detto.
Certamente, con gioia. Come diceva lei, è vero, sentiamo il dovere, l'urgenza della testimonianza. I nostri giovani spesso lo fanno con testimonianze vere e proprie, danze, balli, recital creati dal loro cuore, che raccontano proprio questo passaggio che noi in comunità chiamiamo dalle tenebre alla luce, questa rinascita della luce grazie all'incontro con Dio, capace di vincere le tenebre del cuore. Le storie di giovani rinati sono tantissime, perché Suor Elvira ha cominciato qui a Saluzzo e poi le comunità si sono moltiplicate.
Adesso dico
sono...
che, scusate, siete in provincia di Cuneo,
siamo in
Piemonte.
Di Cuneo, sì, siamo nati qui in Piemonte, a ridosso delle montagne, delle Alpi, una piccola diocesi che è la diocesi di Saluzzo. E di qua poi la comunità ha camminato, siamo presenti adesso in varie nazioni, abbiamo una sessantina di comunità nella quale sono accolte migliaia di giovani. Questi giovani bussano alle porte della comunità perché portano nel cuore la tristezza di una vita fallita. Sono giovani che a volte giovanissimi, ancora adolescenti, altre volte sono uomini che hanno trascorso tanti anni della loro vita nella disperazione ed arrivano con anni, anni, anni di buio, di dipendenza dalla droga, che poi spesso arriva anche all'alcol, o comunque con tanta confusione che si portano dentro. E grazie ad una vita cristiana, questo ha sempre voluto Suor Elvira realizzare, ci ha sempre detto che lei non ha aperto una comunità per i drogati, per i dipendenti, ha aperto una comunità che desidera essere una scuola di vita, dove le persone accolte rimparano alla scuola della comunità, della vita cristiana, il dono prezioso della loro libertà. E vi potrei raccontare storie infinite di volti, di situazioni, di ragazzi. Una che mi viene in mente ora è Gilberto, un uomo ormai a 50 anni, totalmente distrutto dalla droga, dall'alcol, che dopo un pellegrinaggio in un luogo mariano ha ascoltato le testimonianze di alcuni nostri giovani e ha sentito sentito nel cuore il desiderio di ricominciare a vivere, ha sentito nel cuore che ce la poteva ancora fare, nessuno credeva più in lui. Ha bussato alle porte della comunità, Madre Elvira lo ha accolto e ha detto un giorno, dopo tanti anni di comunità, la mia vita è stata consegnata per tanti anni al male, ho seminato male dentro di me e intorno a me. Da adesso in avanti voglio essere un testimone di luce, voglio essere al servizio di Dio per portare la luce. Oggi Gilberto è già in paradiso perché poi lo ha stroncato un tumore al fegato, ma è un ragazzo che ha lasciato nella nostra comunità un segno luminoso. Un altro, Nicola, è entrato in comunità alcolizzato, disperato, con tanta sofferenza nel cuore, come tanti giovani di oggi, soprattutto per l'infanzia triste che ha vissuto, violenta in famiglia, per l'amore che ha sempre desiderato vedere, che i suoi occhi non hanno mai visto nel luogo familiare, è entrato in comunità sieropositivo. E dopo un po' di anni di cammino ha cominciato a bussare al cuore di Madre Elvira, al cuore della comunità, dicendo: Elvira, dobbiamo fare qualcosa per i bambini. Se io avessi scoperto da bambino la misericordia di Dio, se avessi imparato a perdonare i miei genitori da bambino, quanto meno male mi sarei fatto e avrei fatto. E Nicola è stato il ragazzo che ha seminato nel cuore della comunità la nascita delle missioni. Noi oggi abbiamo varie missioni in Sud America, dove i nostri giovani che hanno ritrovato la luce di Dio si fanno missionari, servi per bambini arrabbiati, abbandonati, che grazie al loro amore ritrovano l'amore di Dio.
Padre Stefano, si dice che dunque la vita cristiana vissuta nella sua pienezza sia la risposta vera ad ogni inquietudine dell'uomo. Allora qual è lo stile della vostra comunità? Da dove iniziate?
Iniziamo dalle ginocchia, cioè dalla proposta di Dio. Questa è l'intuizione, credo, più profonda, più semplice e più vera che Madre Elvira fin dall'inizio ha fatto ai giovani. Ricordo, tanti di noi sono entrati in comunità dicendo a Suor Elvira: Elvira, io non credo, a me Dio non interessa, cosa c'entra Dio con la droga, con la mia vita? Lei, guardandoci negli occhi, ci ha sempre detto questo: non preoccuparti, io credo, tu abbi fiducia, prova a fidarti, prova a credere che quel momento lì, il momento in cui la comunità si mette in preghiera dinanzi a Dio, è un momento importante per la tua vita. I giovani all'inizio accolgono questo, magari con scetticismo, ma poi vedendo tanti altri giovani come loro, che si inginocchiano, pregano e poi li vedono con gli occhi luminosi, con il cuore pulito, tendere loro una mano, capaci di fare dei sacrifici, mettendosi accanto alla loro vita ferita perché quella vita possa risorgere, cominciano a fidarsi dell'uomo risorto che vedono davanti a loro. Dio non lo conoscono ancora, ma in fondo vedono già il miracolo di Dio. Altri giovani che erano a pezzi, diciamo noi, come loro, che invece hanno un cuore nuovo, che sanno fare dei sacrifici, che si alzano al mattino presto, che dicono di no non solo alle droghe, all'alcol, ma alle sigarette, ad una vita disordinata, e che hanno la gioia nel cuore. E questo in fondo è ciò che i giovani cercano, cercano dei volti che abbiano uno sguardo vero, cercano dei cuori che sentono innamorati della vita. E credo che in comunità chi entra disperato coglie negli occhi, nello sguardo e nella vita di chi lo accoglie e che prima era triste, morto come lui, la speranza, e allora ci crede.
Padre Stefano, grazie per essere stato con noi, grazie della sua testimonianza. Ricordo, Padre Stefano Aragno è la responsabile della comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira Petrozzi, che noi qui abbracciamo, quindi porti pure a Suor Elvira
grazie.
I nostri saluti.
Anche lei vi abbraccia tantissimo.
Grazie Padre Stefano,
grazie,
buon lavoro, buona
grazie
vita.
Grazie a voi.
Termina qui, al di là della notizia, ringrazio ovviamente tutto lo staff tecnico e di regia. Per quanto mi riguarda è tutto, ci risentiamo domani, mercoledì 10 marzo.